Chag Sameach a tutti, Bon Sukkot. Uno degli argomenti molto interessanti della festa di Sukkot, forse si parla un po' di meno, è il fatto che durante Sukkot abbiamo dei famosi ospiti che vengono a trovarci nella Sukkah, che si chiamano Ushpizin. In aramaico ospite si traduce con la parola Ushpiz. C'è anche un famoso film in Israele che hanno chiamato Ushpizin, siccome è ambientato su Sukkot e come parla di alcuni ospiti che sono venuti a trovare un vecchio amico, allora Ushpizin vuol dire ospiti in aramaico. Dice lo Zohar che ci sono 7 ospiti che vengono a trovarci nella Sukkah durante la festa, e questi ospiti hanno 2 ordini. C'è l'ordine classico e c'è l'ordine, quello secondo la Rizal, che vediamo che è anche appeso qui su questa parete. Il primo è Avraham, come c'è scritto, poi c'è Yitzhak, poi Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David. Secondo, questo è l'ordine che cabalistico, possiamo dire, quello della Rizal, perché secondo l'ordine cronologico, infatti secondo un'altra parte dello Zohar, sono elencati in maniera diversa, ovvero c'è prima Yosef e poi Moshe Aaron, poiché Yosef in ordine cronologico ha vissuto prima di Moshe Aaron. Per cui, secondo un'altra versione, abbiamo Avraham, Yitzhak e Yaakov, poi c'è Yosef, Moshe Aaron e David, l'ultimo, il settimo. Noi seguiamo la corrente cabalistica, quella della Rizal, come vedete qua appeso, e quasi tutte le opinioni seguono questa corrente, questa opinione. La ragione per la quale questa opinione è più dominante, per la quale la Rizal ha preferito questo ordine, perché sappiamo che questi Ushpizin corrispondono agli attributi spirituali. Avraham Avinu rappresenta l'attributo della bontà, Yitzhak il rigore, Yaakov la clemenza. Adesso, se noi mettessimo Yosef al quarto posto, non corrisponderebbe all'ordine delle sefirot, delle sfere divine, degli attributi divini con la quale Dio ha creato il mondo. Allora, siccome Yosef sappiamo che corrisponde a Yisod, che adesso vi dirò tra poco cos'è, allora per questa ragione la Rizal dice è meglio cambiare l'ordine, non seguire l'ordine cronologico, ma seguire l'ordine del valore di ogni tzaddik, ogni giusto. Per cui Moshe è il quarto, il quarto attributo è Netzach, che vuol dire continuità, eternità, vittoria, sfida, vincere la sfida. Poi Aaron corrisponde all'attributo di Hod, che vuol dire annullamento, sottomissione, socializzare anche in Hod, c'è anche più che altro umiltà. Poi c'è l'attributo di Yisod. Yisod vuol dire fondamenta, che corrisponde a Yosef HaTzadik. Fondamenta vuol dire forse il concetto più importante è socializzare, fare amicizia. Yisod vuol dire unità molto, concetto di unione. Ecco perché Yisod corrisponde all'organo genetico dove c'è il concetto di unità tra i due coniugi. Yisod è Yosef HaTzadik e poi c'è David HaMelech che corrisponde all'attributo di Malchut. Malchut vuol dire regnare, ma Malchut vuol dire comandare, vuol dire organizzare, la facoltà di organizzare, vuol dire controllare. Da Malchut vengono fuori tanti argomenti. Per chi è interessato, ho fatto più lezioni sull'argomento di Malchut, su alcuni di questi attributi, dove si possono scaricare gratuitamente da internet gli MP3 e sentire su qualsiasi macchina o qualsiasi lettore computer dal sito Virtual Yeshiva, virtualyeshiva.it. chi vuole può scaricare, ci sono diverse lezioni, tra l'altro una lezione che avevo fatto su un Yom Torah precedente sull'argomento di Malchut, anche su altri attributi sul sito Virtual Yeshiva, www.virtualyeshiva.it. ci sono delle diverse lezioni che parlano di questi attributi, non è l'argomento di oggi. Siccome abbiamo 2 opinioni su come contare l'ordine di questi ospiti che vengono a trovarci nella Sukkah, Allora il Rebbe dice, il Rebbe di Lubavitch spiega, siccome qui non parliamo di halakha, quando si tratta di halakha bisogna seguire una corrente, non si può avere due opinioni, perché l'halakha, il comportamento pratico è uno solo. Ma quando si parla di ospiti, che non è una questione halakhica, pratica, di azione, si può seguire le due opinioni. Allora il Rebbe dice che a partire dal quarto giorno, ovvero oggi, il quinto giorno e il sesto giorno, noi probabilmente abbiamo tutte le due, cioè non proprio, noi sicuramente abbiamo i due ospiti. Cosa vuol dire questo? Allora, per spiegare questo dobbiamo anticipare e spiegare che non vuol dire che gli ospiti sono solamente uno che viene su ca. Tutti gli ospiti vengono tutti quanti, tutti i sette ospiti vengono tutti quanti ogni giorno, ma c'è un ospite principale che lui è il dominante, quello che guida, il capo della squadra, possiamo dire. Ebbene, durante Sukkot noi abbiamo ogni giorno un ospite principale, il primo giorno era Avraham e lui seguivano dietro di lui tutti gli altri sei, secondo Yitzhak, Yaakov. Oggi che è il quarto giorno, potremmo avere Moshe, secondo l'opinione cabalistica, e potremmo avere Yosef, secondo l'opinione cronologica. Siccome non si tratta di halakha, ma una questione di ospiti, allora tutte le due opinioni sono corrette e sono valide, vuol dire sicuramente oggi abbiamo come ospite principale, perché abbiamo anche tutti gli altri, ma ospite principale, abbiamo sia Moshe, che è quello cabalistica, e anche sia Yosef, che è quello cronologico, vuol dire che abbiamo due ospiti principali oggi. Domani avremo due ospiti principali anche, domani avremo sia Moshe che Aaron. Dopodomani avremo anche due ospiti principali, avremo sia Aaron che Yosef, tutti e due insieme. Allora, già questi tre giorni, il quarto e il quinto e sesto giorno di Sukkot, oltre al fatto che abbiamo sette ospiti come abbiamo tutti gli altri giorni di Sukkot, oltre al fatto che abbiamo un ospite principale come tutti gli altri giorni di Sukkot, abbiamo addirittura due ospiti dominanti principali che ci stanno vicino, che loro guidano. Cioè abbiamo due capitani, invece di uno come gli altri giorni ne abbiamo ben due oggi, per cui dal quarto giorno il concetto di ospitalità, di ospite è ancora più accentuato, ancora più forte. Ogni persona che ha un ospite che è il suo anonimo, che si chiama come lui, sarebbe giusto venirlo a trovare, essere più, diciamo, felice quel giorno perché c'è la persona, l'ospite che corrisponde al suo nome. Io che mi chiamo Shlomo, in teoria non dovrei avere un corrispondente, ma nello Zohar c'è scritto che c'è anche un ottavo ospite, che probabilmente è legato a Shmini Atzeret, perché noi mangiamo il Sukkah 8 giorni, anche se facciamo la Berakha 7 giorni, ma mangiamo 8 giorni in Sukkah. Probabilmente l'ottavo giorno viene Shlomo Amelech, per cui io festeggio alla grande l'ottavo giorno, perché c'è il mio anonimo. Avraham, che Avraham festeggia il primo giorno, che si chiama, o chi si chiama oggi Yosef, o si chiama Moshe, può avere grande felicità, perché c'è il capo, il capitano degli ospiti che si trova qui con noi in Sukkah. È scritto nei vari libri, a proposito di questi ospiti, raccogliamo un po' di informazioni, un po' di concetti riguardo agli ospiti. Allora, è scritto che bisogna mettere nella Sukkah una sedia e scrivere: questa sedia è dedicata agli ospitin. Come si fa di Pesach? Si mette un bicchiere per gli Aunavi e si dice: questo è il bicchiere di pari degli Aunavi e nessuno deve bere quel bicchiere. Molti usano avere una sedia con su scritto chi sesce lo spisin, la sedia degli spisin, e quella sedia è dedicata agli ospitin. In realtà bisognerebbe aggiungerne 7 di sedie, se diciamo che gli ospiti sono 7 e abbiamo detto che ogni giorno vengono 7 ospiti. Però siccome la presenza della sedia è una presenza simbolica, perché ovviamente vengono le anime, e le anime non è che hanno bisogno di una sedia per sedersi, ma è solamente un modo come dimostrare che noi apprezziamo e sappiamo di questa presenza e noi valorizziamo questa presenza, come facciamo gli Aunavi. Non è che lui ha bisogno del bicchiere, ma il fatto che noi mettiamo un bicchiere per lui dimostra che noi siamo consci della sua presenza e diamo valore alla sua presenza, così come si fa anche nel Brit Milah, che si mette una sedia per gli Aunavi e si dice: questa è la sedia di gli Aunavi. E dice lo Zohar che se non si mette la sede di Eliyahu Navi e non si chiama questa è la sede di Eliyahu Navi, lui non viene al Brit Milah, non viene a partecipare, perché un ospite importante bisogna rispettarlo e dargli la sua importanza, ed è per questa ragione che bisogna mettere una sedia, per almeno una sedia simbolica che rappresenta tutti i sette ospiti, diciamo quello principale con la quale lui raccoglie dietro di lui tutti gli altri sette che lo seguono. Ebbene, quando vengono questi ospiti, non vengono solamente così per fare presenza, ma vengono per portare una brachà a tutti quelli che sono seduti nella sukkah. E dice lo Zohar che ognuno degli ospiti dice una benedizione. Avraham Avinu dice, Asdi Tanaga Lashem, io ti darò una brachà che tu avrai piacere con Hashem. Yitzhak dice, Gibor Baaretz Yezaro, la tua discendenza sarà forte nella terra. E ognuno dà un'altra benedizione quando si trova nella sukkah. Una cosa interessante da notare è che non troviamo nessuna festa dell'anno dove c'è il concetto di ospitalità, dove c'è il concetto di ospiti che vengono. Queste anime devono lasciare Gan Eden, devono scomodarsi per venire giù nella nostra sukkah, essere vicino a noi, per darci delle benedizioni, e si chiede la domanda come mai proprio di Sukkot vengono questi ospiti, non vengono Rosh Hashanah, non vengono Pesach, non vengono... Sì, Pesach viene Eliyahu Navi, ma un ospite e basta una volta... Non sette ospiti per sette giorni consecutivi? Ci sono diverse spiegazioni. La spiegazione principale, una delle spiegazioni, ve ne dico tre di spiegazioni, una molto importante, conosciuta, dice così. Siccome noi su Koch ci scomodiamo e lasciamo le nostre case, usciamo all'aperto, al fresco, come noi sappiamo che Sukkot doveva essere stabilito durante la primavera, quando siamo usciti dall'Egitto per ricordare il miracolo delle nuvole, e siamo usciti dall'Egitto in primavera, ma festeggiamo Sukkot in autunno, quando fa freddo, inizia a far freddo almeno, per far sì che la mitzvah della Sukkah non sia un piacere, una comodità, ma sia una mitzvah per un ordine che Hashem ci ha dato. Allora, Bnei Israel lasciano le loro case, le loro comodità, i loro tavoli di legno per sedersi su tavoli di plastica, eccetera, i loro lampadari per dei plafond così tutto temporaneo, tutto al freddo, al fresco, non comodo. Allora gli angeli dicono, anche noi lasciamo il nostro trono divino, il nostro paradiso spirituale, Gan Eden, per andare a stare vicino ai Bnei Israel, fargli compagnia, dargli delle benedizioni, perché loro talmente si stanno sforzando per merito della mitzvah della Sukkah. Per cui impariamo da questo, che stare nella Sukkah è una mitzvah così importante che supera anche la mitzvah di mangiare nella sera del seder, che beviamo 4 bicchieri di vino e mangiamo la mazzai, mangiamo la maror, che è scomodo, non è così grande quanto paragonabile al fatto del mangiare nella sukkah. Ecco perché solo nella sukkah vengono gli ospiti, vengono tutti i giorni gli ospiti, e qui adesso abbiamo tutti i sette ospiti con noi, e Moshe e Yosef sono gli ospiti principali che stanno qua vicino a noi a darci delle benedizioni. Ci sono altre spiegazioni su questo fatto? Le dico velocemente, siccome Sukkot è la festa della Simcha, Zman Simchatenu, come sappiamo che tutte le tre feste, Shlosha Regalim, sono felici, sono momenti molto felici, ma Sukkot in particolare enfatizza e mette in rilievo il concetto della felicità, Zman Simchatenu, ecco perché solo Sukkot viene chiamato il periodo allegro dell'anno, ecco perché la Halakha dice che durante Sukkot bisogna particolarmente bere un bicchiere di vino ogni giorno, obbligatorio, ogni giorno di Sukkot, non il bicchiere di vino del Kiddush, ma oltre quello di Kiddush bisogna avere un vero bicchiere di vino e non succo d'uva, un vino che ti fa un po' della felicità, che ti fa ubriacare, perché non si può avere Simcha senza vino. Vuol dire che Sukkot in particolare si enfatizza il concetto di Simcha. La vera felicità, Simcha, si può ottenere, si può manifestare, si può dimostrare quando una persona ha degli ospiti. Quando una persona è veramente felice, allora lui non riesce a contenere questa felicità dentro di sé da solo, ma la vuole condividere con gli altri. Se una persona è felice, ma si chiude in se stesso, non vuole essere felice con gli altri, vuol dire che la sua felicità non è una vera felicità. La vera felicità è quando una persona espande dai suoi limiti, quando lui vuole essere, vuole dare anche agli altri, vuole unire con lui delle altre persone che anche loro siano felici con lui, questo vuol dire che la felicità è una vera, è completa, è senza limiti. C'è un'altra spiegazione perché la vera felicità si può ottenere solamente quando una aiuta il prossimo, ma non voglio entrare in questo, si potrebbe dire un'altra riflessione su questo fatto, che comunque la felicità che una persona non la condivide degli altri non è una vera felicità, perché è un qualcosa che non ha, che è chiuso, non è un'espressione di felicità. Comunque sia, come lo vogliamo interpretare? Siccome Sukkot è il periodo di felicità più grande dell'anno, e la vera felicità è solo quando uno aiuta il prossimo, fa felice altre persone insieme a lui, aiuta i poveri, allora anche altre persone sono felici, allora lui veramente è felice. Allora per questa ragione, durante Sukkot, si mette in evidenza il concetto di ospitalità. Cioè, anche se durante l'anno è una grande mitzvah avere degli ospiti, fino al punto che ospitare delle persone è più importante anche di parlare con Hashem, con Dio, questo lo impariamo da Avraham Avinu, però sappiamo che ospitare durante Shabbat e le feste è ancora più importante perché sono giornate particolari, durante Sukkot è ancora più enfatizzato, è ancora più importante l'ospitalità, ecco perché è molto importante cercare di invitare ospiti durante Sukkot perché sia veramente Zman Simchateno, ecco perché gli ospiti spirituali divini che vengono da Gan Eden e stanno vicino a noi, loro vedono come una persona ospita le altre persone e fa la mitzvah dell'ospitalità, allora anche loro vengono come ospiti perché per incentivare gli altri a fare ospitalità. Allora, durante Sukkot è molto importante fare la mitzvah di Achnasat Orchim, avere degli ospiti. Per questa ragione, in questa festa in particolare, abbiamo gli ospiti divini spirituali che vengono da noi. Un'altra spiegazione Rebbe dà perché proprio durante Sukkot abbiamo questi ospiti che vengono da noi, perché la mitzvah della Sukkah rappresenta il concetto di unità, che una persona esce dalla sua casa, esce dalle sue barriere che lo limitano, che lo dividono dal prossimo, si trova in strada, ognuno che passa, ehi, dove sei, cosa fai? Quando ero in Sukkah più volte sono passate delle persone da me, cosa stai facendo? Sì, vieni, vieni dentro! Figuriamoci se uno si trovava a casa sua, se le persone passavano e dicevano, ehi, come va, cosa stai facendo? Vieni, nessuno, uno si trova nella sua casa, nella sua privacy, nessuno vuole disturbare. Ma se qualcuno è già fuori di casa, già all'aperto, già in un posto che non è proprio casa sua, allora le persone si permettono con piacere, con facilità, lusso di chiedergli, di dire, come stai, cosa fai? Entriamo dentro. Ci sono molti che usano di andare da una succa all'altra per mangiare qualcosa senza neanche bussare, chiedere permesso. Così per fare la mitzvah della succa è molto usuale, perché su Sukkot c'è il concetto di unità. Il concetto di unità è collegato col concetto di ospitalità, ecco perché durante Sukkot si mette molto in risalto, in evidenza, il concetto, gli ospiti divini che vengono, perché siccome c'è il concetto di unità molto importante, e l'unità si manifesta con l'ospitalità, facendo la mitzvah di Achnasat Urchim, facendo entrare gli ospiti in casa. Ci sarebbe moltissimo da parlare su questo argomento, però voglio concludere perché non voglio rubare magari una piccola riflessione. Oggi c'era, gli ospiti principali erano Moshe e Yosef, cioè sono Moshe e Yosef, abbiamo detto i due principali, il principale veramente è Moshe, ma diciamo che anche Yosef, perché lui è, secondo l'ordine cronologico, lui è il quarto. Possiamo dire una riflessione che unisce un insegnamento che possiamo prendere da questi ospiti, perché quando vengono questi ospiti vicino a noi, oltre a darci benedizioni per tutto l'anno, e questo ci dà una grande barakà per poter andare avanti tutto l'anno, tutte le benedizioni, le necessità che possiamo ricevere da questi ospiti, immaginiamoci Moshe qua vicino a noi che ci dà barakot, quanto è importante, quanto uno dovrebbe cercare di sforzarsi di stare nella sukkah vicino a Moshe, vicino a Yosef, e invece di stare a casa sua dove non c'è nessuno. Bene, una riflessione di questi due ospiti che possiamo imparare, sia Moshe e sia Yosef hanno qualcosa di molto in comune. Moshe è cresciuto in Egitto, era più egiziano di quasi di ebreo, è cresciuto nel palazzo reale come se fosse un figlio del faraone, era un generale del faraone, era un grande combattente e lui era proprio, parlava la lingua egizia, lui era più egiziano di ebreo in apparenza. Quando Moshe Rabbeinu ha avuto dei figli, il primo figlio che lui ha chiamato, ha dato il nome, l'ha chiamato Gershom. Il secondo l'ha chiamato Eliezer. Eliezer vuol dire Dio mi ha salvato, perché volevano tagliare la testa e Dio gli ha salvato, ha fatto diventare il suo collo di pietra e non è stato ucciso. Il primo figlio non l'ha chiamato Eliezer, il primo figlio lui avrebbe dovuto dare ringraziamento ad Hashem, chiamarlo Eliezer, invece l'ha chiamato Gershom, il primo figlio, che vuol dire Gershom, io lì ero straniero. Cosa vuole dirci Moshe Rabbeinu? Perché ha chiamato il primo figlio non ringraziando Hashem per il miracolo che gli era stato fatto, che gli è stata salvata la vita? Moshe Rabbeinu ha detto la prima cosa che un ebreo deve sapere, prima di ringraziare Hashem per i miracoli che gli fa, prima di tutto deve sapere che lui è uno straniero. Che lui in Egitto, in terra straniera, lui deve sapere che lui non è casa sua lì. Se una persona inizia a dire, ah, io mi sento più egiziano di ebreo, oppure altri che dicono, io mi sento più italiano di ebreo, e poi sono anche ebreo, un'aggiunta, questo è molto grave. Ed è per questa ragione che Moshe Rabbeinu ha detto, prima di tutto, io sono qui straniero, poi ringrazierò sempre il miracolo che mi ha fatto della mia vita, ma la mia vita che è stata salvata non ha nessun valore se io dimentico che sono straniero e inizio a assimilarmi, a vivere come gli altri, comportarmi come gli altri, la domenica ci sono, vado allo stadio per vedere la partita e poi faccio questo, dimentico di studiare la Torah, la mia identità, la mia anima non ha più valore, allora la mia vita non ha valore se io dimentico. E questo anche si può dire che era anche il concetto di Yosef. Possiamo collegare Moshe e Yosef, che sono i due dominanti, i due capisquadri di questo giorno, che anche Yosef HaTzadik, lui si trovava per 110 anni, come sentivo ieri proprio un discorso del Rebbe, il Rebbe diceva che per 110 anni è stato lì in Egitto, perché lui dall'età di 17 anni è stato mandato via, da solo, senza i fratelli, senza scuole, senza, senza il padre che gli insegnava Torah, e lui non era chiuso in un posto, ma lui era viceré, per cui parlava con i ministri, con il re, parlava con una persona può dire, sì, io rimango con la mia identità, però mi stacco dal mondo e studio tutto il giorno la Torah. No, Yosef si trovava in Egitto da solo, e doveva occuparsi di cose terrene, doveva occuparsi degli egizi, gli egizi sappiamo che le cose più abominevoli vengono dall'Egitto, a livello di moralità, le cose più sporche che c'erano vengono da lì, e Yosef aveva a che fare con quelle persone lì, con le magie che avevano, e lui è riuscito a mantenere la sua identità, fino al punto che quando lui ha detto a suo padre, sono ancora io, Yosef, e sono vivo, suo padre non ci poteva credere, tu sei ancora vivo spiritualmente, la tua anima non si è assimilata, e questa era la grandezza di Yosef, a differenza dei suoi fratelli, che lui poteva permettersi, aveva questa forza di rimanere integro, anche in un posto straniero. È questo che noi impariamo dai due grandi, diciamo, capisquadri oggi, che noi dobbiamo sapere che dovunque noi ci troviamo, in qualsiasi situazione, dobbiamo ricordarci di non perdere la nostra identità, di rimanere forti e di ricordare che siamo prima ebrei e poi tutto il resto è secondario, siamo qua stranieri, Gershom, e questo speriamo che la presenza di Moshe e Yosef, che sono vicino a noi oggi, ci daranno questa forza per continuare avanti su questa strada. Amen, kini razon. Oltre a dedicare una sedia apposita per questi ospiti speciali, per queste anime che vengono appositamente nella Sukkah per benedirci, per stare vicino a noi e darci conforto e brachà, abbiamo detto che è importante avere una sedia che non viene utilizzata, dove è scritto sopra, questa sedia è la sedia degli ospiti, degli ospisin. E anche un buon usanza chiamare e invitare questi ospisin. Chi lo fa nella lingua conosciuta, diffusa, e chi lo fa in aramaico. In aramaico si dice Yehul, vieni dentro, e ogni giorno chiama proprio quell'ospite che è il capitano, il caposquadra di tutti i 7 ospiti di tutto quel giorno. Ci si chiede una domanda a proposito di questi ospiti. La Torah ci ordina di mangiare nella Sukkah immediatamente per ricordare il miracolo delle nuvole. Il miracolo tanto speciale che Hashem ci ha fatto, questo optional, questo vizio sofisticato che Hashem ha voluto che non solo gli ebrei avessero da bere per mezzo del pozzo di Miriam, da mangiare per mezzo della manna, ma anche le nuvole che li proteggevano dal caldo, dal freddo, lavavano i vestiti, li proteggevano dai nemici, da tutto. Ebbene, siccome gli ebrei hanno avuto l'ordine di ricordare questo grande miracolo subito appena usciti dall'Egitto,
È ovvio che il concetto degli ospiti, questi sette ospiti famosi, si trovavano e sono venuti a visitare le Sukkot già dal primo momento, da quando è stata osservata la mitzvah della Sukkah, da quando sono entrati nella terra di Israele. E la domanda che ci si pone: com'è possibile che Davide Amelech è venuto a trovare nel settimo giorno, per esempio, il giorno di Hoshana Rabba, quando lui non era ancora nato? Posso capire Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe e Aaron erano vivi, magari erano appena mancati, ma Davide non era ancora nato. Ebbene, la risposta a questa domanda si basa sul Midrash, che dice: quando Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, tutte le anime di tutte le generazioni erano lì presenti. Dalle prime alle ultime generazioni, anche le future, tutte le anime erano lì presenti, come dice il verso del Deuteronomio 29,14: tutti quelli che sono qui presenti oggi e tutti quelli che non sono presenti qua oggi, tutti quanti erano presenti le anime sulla montagna di Sinai. A questo punto capiamo benissimo che tutte le anime sono sempre esistite prima ancora che sono venute nel mondo. Per cui l'anima di David Amelech, per esempio, esisteva a livello spirituale prima che David fosse nato. Perciò la sua presenza nella Sukkah non era un problema, perché l'anima esisteva anche prima che lui fosse nato, e per questo la sua anima è andata e ha dato le benedizioni nella capanna, proprio come hanno fatto tutte le altre anime. Però c'è un'altra domanda. A questo punto ci si pone un dubbio: com'è possibile, quando David HaMelech era in vita, che la sua anima si trovava nel corpo limitato, come poteva trovarsi nelle altre Sukkot? Noi sappiamo che Eliyahu HaNavi, per esempio, lui si trova in tutti i Brit Milà nel mondo. Come fa a trovarsi tutti i Brit Milà nel mondo contemporaneamente? La risposta è semplice: quando un'anima è legata a un corpo è limitata a uno spazio, ma quando l'anima è superiore al corpo, non si trova presente dentro un corpo, può essere contemporaneamente in tutti i posti del mondo, perché non ha limiti di spazio e di tempo. Per cui Eliyahu HaNavi, la sua anima, non essendo legata a un corpo, può trovarsi contemporaneamente in tanti Brit Milà da tutte le parti del mondo. E questo vale anche per tutte le anime dei Tzaddikim che vengono da Gan Eden, che possono trovarsi in migliaia e migliaia di Sukkot contemporaneamente, perché sono al di sopra dei limiti di spazio e tempo. Però, quando una persona vive in questo mondo, quando è nato David HaMelech, come poteva il settimo giorno di Sukkot, il grande giorno di Hoshana Rabba, il giorno del giudizio universale, il giorno più importante di tutte le feste, di tutto Sukkot, come poteva David HaMelech recarsi in tutte le Sukkot quando lui era presente in un corpo nel suo palazzo reale a Gerusalemme e non a Haifa e non a Akko e non a Beersheba? La risposta su questa domanda viene data anche dal Rabbi di Lubavitch, dicendo che l'anima che si riveste del corpo è solo una minuscola parte dell'anima. La gran parte dell'anima, il mazal, la fortuna della persona, rimane in cielo ed è al di sopra di potersi rivestire e limitare in un corpo umano. Per cui, anche quando l'anima si trova nel corpo, è solo una minuscola parte, il grosso rimane spirituale in cielo. Per questa ragione possiamo capire che anche quando David HaMelech viveva in un corpo limitato, la sua anima poteva trovarsi sia nel suo corpo, sia in tutte le Sukkot del mondo, perché la gran parte della sua anima era superiore al corpo ed era libera di poter agire e trovarsi in tutte le Sukkot contemporaneamente. Sappiamo che il Rebbe precedente ha spiegato che oltre ai sette ospiti della Zohar ci sono anche i sette ospiti chassidici, a partire da Baal Shem Tov, il Maghid di Mizrich, il secondo giorno, il Balatani Admor HaZaken, suo figlio Admor HaMtzei, il Tzemach Tzedek, il Rebbe Marash e il Rebbe Rashab. Questi ospiti chassidici, anche loro vengono ogni giorno in tutte le Sukkot, tutte e sette, e c'è ogni giorno un principale, così come c'è il principale di quelli cabalistici. Ebbene, ogni giorno di Sukkot il Rebbe spiegava il parallelismo e l'insegnamento dell'ospite principale, quello cabalistico, dell'ospite principale chassidico, e il legame che c'era tra questi due ospiti, ovvero il capitano di quelli, degli ospiti cabalistici con il capitano di quelli chassidici. Concludiamo questo argomento citando un altro insegnamento del Rebbe su questo tema, che ogni anno questi ospiti che vengono nella Sukkah, essendo delle anime, e le anime si elevano in corporazione spiritualmente, è ovvio che la benedizione che queste anime portano, sia quelle cabalistiche che quelle chassidiche, è superiore di anno in anno. Questi ushpizin ilain, questi ospiti spirituali, non sono sempre uguali ogni anno, monotoni, come se fosse la stessa cosa, ma di anno in anno cambiano di gran lunga la loro, il loro apporto, la loro benedizione. Siccome è scritto che l'uomo è nato per crescere e per lavorare, sicuramente in Gan Eden questo avviene a maggior ragione, c'è sempre una crescita spirituale costante. Ebbene, lo studio che le anime hanno in Gan Eden, questo porta loro una grande elevazione spirituale, e questo ci fa capire come ogni anima di anno in anno si eleva totalmente a livello spirituale. Per questo noi capiamo che queste anime spirituali che vengono a trovarci durante Sukkot non sono per niente le stesse che sono venute l'anno scorso e non sono quelle che verranno l'anno prossimo, perché tra un anno queste anime, dopo un anno intero di Gan Eden e di studio di Torah, di elevazione spirituale e di emanazione divina, saranno così più alte che la benedizione che ci daranno l'anno seguente sarà completamente superiore, di gran lunga, senza neanche paragonare a quella che ci hanno dato quest'anno. E questa differenza, questa innovazione di queste anime, si può riconoscere non solo a livello spirituale, ma anche a livello esteriore, fino al punto che anche gli abiti degli ospiti che vengono a trovarci sono nuovi e completamente diversi da quelli dell'altro anno. Vuol dire che questi cambiamenti di elevazione spirituale si manifestano anche a livello di abiti esteriore, fino al punto che uno dice: ma questo è un altro ospite che non c'entra niente con quello dell'altro anno. Per cui abbiamo capito che ci sono sette cabalistici e sette chassidici, che c'è un legame fra di loro e c'è un legame con Simchat Bet Yosheva, ovvero ogni giorno di Sukkot dobbiamo legare i balli e canti di Sukkot, che sono Simchat Bet Yosheva, con l'ospite del giorno cabalistico, con l'ospite del giorno chassidico. Speriamo che tutti questi ospiti ci portano tanta benedizione, tanta prosperità, tanta fortuna, e possano concludere il sigillo del nostro verdetto solo positivo. Amen. Ken Yirazon.